Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة Mahsa Amini حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Ucraina, la nuova offensiva russa minaccia Kharkiv. Le truppe di Mosca hanno guadagnato territorio a nord della seconda città del paese. Putin sta sfruttando il ritardo nell'invio di armi occidentali a Kiev, che ammette le difficoltà. L'Unione Europea condanna le violenze della polizia contro i manifestanti in Georgia. La piazza è contraria all'approvazione di una legge che per l'opposizione avvicinerebbe il paese alla Russia. Domani il voto finale del Parlamento di Tbilisi, ma la crisi è tutt'altro che finita. Gaza, la guerra senza fine. L'esercito israeliano è tornato a combattere Hamas nel nord della striscia, dove aveva detto di aver eliminato l'organizzazione palestinese. Catalogna, gli indipendentisti non hanno più la maggioranza nel Parlamento di Barcellona. Nelle elezioni regionali di ieri hanno vinto i socialisti. Ancora poco chiari gli equilibri futuri, probabilmente sarà in ogni caso rafforzato il dialogo con Madrid. La Cina continua a respingere le accuse occidentali di eccessiva produzione industriale. Il recente viaggio di Xi nel vecchio continente non ha risolto la differenza di vedute tra Pechino e i paesi europei. La riflessione di Esteri. The Big Cigar, la serie TV di Damon Thomas e Don Cheadle. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Questa sera cominciamo dall'Ucraina, dove l'esercito russo continua a fare pressione su un nuovo fronte aperto nell'ultimo periodo, quello di Kharkiv, nord-est del paese. Nelle ultime 24 ore si sono inseguite notizie contrastanti, ma la sostanza è che le truppe di Mosca sono riuscite ad avanzare, a guadagnare territorio a nord e a est della stessa città di Kharkiv, ricordiamolo, la seconda del paese. Kiev ha messo vittorie tattiche della Russia, ma ha fatto sapere di avere mandato nella regione rinforzi, sono dei riservisti, e di avere sostituito il comandante responsabile proprio di quella zona del fronte. Nell'immediato il problema per gli ucraini è mantenere i soldati russi a una certa distanza da Kharkiv, alcune decine di chilometri, in modo che la città non sia raggiungibile con l'artiglieria, perché questo metterebbe fuori gioco le difese antiaeree. Per Kiev il momento è molto difficile, alcuni militari hanno ammesso addirittura che nei giorni scorsi i russi siano entrati in Ucraina senza alcuna resistenza, alcuni hanno anche messo in dubbio l'esistenza di vere linee di difesa sulla frontiera. Allargando la prospettiva, sembra che il Cremlino voglia sfruttare il ritardo nell'arrivo delle armi americane. Non avrebbe la capacità di avanzare ulteriormente, ma starebbe sfruttando il momento, cercando anche di far muovere alcune forze ucraine dal Donbass alla regione di Kharkiv. Di sicuro la mancanza di uomini, appunto il ritardo nell'invio di nuove armi occidentali, stanno aiutando i russi. Tutto questo succede mentre Putin ha sostituito il ministro della difesa, è andato via Shoigu, arriva Belousov, specializzato in economia, viene subito in mente l'economia di guerra e un conflitto che a Mosca pensano sarà ancora molto lungo. Sentiamo Mara Morini, docente universitaria, esperta di Russia.
Credo che sia anche riconducibile a un ulteriore scandalo che c'è stato qualche settimana fa relativo al vice ministro della difesa di corruzione. Shoigu, il ministro della difesa, ha sempre avuto in questi anni, diciamo, attacchi non godeva di una buona opinione dei cittadini russi proprio per questioni di corruzione, quindi credo che anche Vladimir Putin abbia voluto conciliare un'idea di rinnovamento della compagine governativa dinanzi all'opinione pubblica russa, ma allo stesso tempo senza, diciamo, far percepire un effetto siluramento dello stesso Shoigu, e quindi lo ha posto nel Consiglio di sicurezza di cui Putin è il presidente, il vice come sappiamo, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, lui diventa il segretario, quindi sostituisce Patrushev questa carica. Direi che si consolida un trio che rafforza ancora di più la fazione dell'apparato di sicurezza, quindi da questo punto di vista richiama comunque un ulteriore messaggio di lealtà da parte di Shoigu nei confronti di Putin. Evidentemente Putin si fida ancora del suo amico intimo.
Putin adesso ha ancora più potere decisionale per quel che riguarda la guerra in Ucraina, l'operazione speciale in Ucraina, oppure comunque, come mi stava dicendo, questo Consiglio di sicurezza va a affiancarlo nelle decisioni?
Beh, direi che un passaggio eventualmente più formale rispetto alla Duma, al Parlamento, al Governo, nel quale è solo un organo consultivo, ecco, questo Consiglio di sicurezza, quindi sicuramente non ha alcun potere rispetto al Governo e al Parlamento. Putin prende le decisioni a prescindere di quello che può essere l'orientamento del Governo e della Duma, per il semplice fatto che innanzitutto controlla il Parlamento con il partito di maggioranza assoluta Russia Unita, e anche perché il Governo costituzionalmente si limita solamente a implementare le decisioni del Presidente, quindi già prima Putin poteva prendere decisioni senza avere, diciamo, un passaggio formale costituzionale di approvazione da parte di altri organi.
Invece questo nuovo Ministro della Difesa che cosa ci dice? Perché affidare questo Ministero ad un economista?
Molto probabilmente lo collegherei alla situazione di economia di guerra che la Russia ormai ha avviato. Credo che tra l'altro Putin si fidi di questo personaggio perché è stato un suo consulente diretto in ambito economico, si rafforza l'asse anche con la governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiulina, e quindi molto probabilmente c'è bisogno di una persona che sappia conciliare quelle che possono essere investimenti nell'apparato militare con conoscenza, diciamo, di economia di guerra e di sostenibilità economica delle questioni che verranno decise. Anche l'attuale nuovo ministro russo proviene dalla società civile, anche il suo predecessore Shoigu non era un militare, e il portavoce del presidente Putin ha detto che questo personaggio rappresenta un'idea di innovazione e sicuramente potrà dare un contributo, appunto, di innovazione, nuove idee all'apparato militare. Però dobbiamo precisare che le decisioni in ambito militare, quindi anche relative all'Ucraina, continuano ad essere in mano al generale Gerasimov.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Rimaniamo nell'ex spazio sovietico, dall'Ucraina ci spostiamo alla Georgia, nel Caucaso, nella capitale Tbilisi. Le forze di sicurezza hanno attaccato violentemente i manifestanti che bloccavano l'accesso al Parlamento. Le manifestazioni vanno avanti ormai da tempo, la mobilitazione è contro la legge che obbligherà ONG e media a registrarsi come organizzazioni che servono interessi esterni. L'opposizione l'ha definita la legge russa perché allontanerebbe il paese dall'Unione Europea. Tbilisi, ricordiamo, è paese candidato, e lo avvicinerebbe invece a Mosca. Bruxelles ha condannato le violenze e le intimidazioni della polizia contro i manifestanti. Queste le parole usate dal portavoce del responsabile UE per la politica estera, Borrell. La legge dovrebbe essere approvata in via definitiva dal Parlamento nelle prossime ore. Marilisa Lorusso, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, esperta di Balcani. Sentiamo.
partito che sta promuovendo la legge, il Sogno Giorgiano, è stato eletto con una larghissima maggioranza, ma su una piattaforma elettorale europea. Quindi questa proposta di legge in assoluto manca totalmente di rispetto di quello che era il mandato elettorale ricevuto, e quindi è di fatto un tradimento delle aspettative del suo stesso elettorato, perché la Georgia ha un elettorato e un'opinione pubblica fortemente filoeuropei, è sempre stata intorno al 70% per quanto riguarda la volontà di adesione all'Unione Europea fino alla guerra in Ucraina. Dopo la guerra in Ucraina questi numeri sono ulteriormente lievitati, quindi chiaramente non è che ci sia un'autentica spaccatura all'interno della società su questo tema, è una società che appunto porta fortemente dentro la propria identità nazionale questa aspirazione a ricongiungersi a quella che viene percepita come la propria famiglia naturale, quella europea, e questo anche sancito nella Costituzione, nell'articolo 78, che prevede un'integrazione euroatlantica per il paese. Sicuramente la capitale, teatro principale della manifestazione, però le manifestazioni sono poi estese a tutto il paese.
Quindi cosa abbiamo? Abbiamo invece una parte della politica a cui non piace questo o che vorrebbe avvicinarsi di più alla Russia, che è troppo influenzata da Mosca? Come lo potremmo dire?
Con questa proposta di legge sono cadute un po' di maschere, nel senso che il Sogno Giorgiano, appunto questo partito al governo, è stato fondato da un oligarca, Bidzin Ivanishvili, che ha fatto la propria fortuna in Russia e sulle cui frequentazioni e interessi in Russia si è continuato a vociferare in tutti i 12 anni in cui questo partito è al governo. Però finora il Sogno Giorgiano aveva mantenuto sempre almeno una volontà di facciata di avvicinamento all'Europa, per quanto fossero state poi diverse le posizioni che avevano segnato una spaccatura, in primis proprio sulla questione ucraina, dove la Georgia non ha aderito alle sanzioni, ha assunto una serie di posizioni per cui c'è stata anche una grossa crisi fra Georgia e Ucraina. E diciamo che questa legge e questa volontà soprattutto di portare avanti questa legge, nonostante la forte opposizione popolare, nonostante le critiche dall'estero, in questo momento ha diciamo fatto traboccare il vaso e ormai il Sogno Giorgiano assume apertamente posizioni anti-europee ed è chiara che c'è la volontà del fondatore del partito, che è rientrato in politica quest'anno, di distanziarsi dall'Occidente. Quindi siamo un po' a una svolta di natura geopolitica evidente all'interno di questa forza politica.
Questi giorni potrebbero essere decisivi anche per il futuro del paese in qualche modo?
Siamo a un bivio molto grosso e forse questa legge è solo il primo anello di una catena che si potrebbe dipanare nei giorni prossimi. Dite giustamente, siamo nella fase cruciale, nel senso che stamattina in commissione la legge passata violando anche i protocolli parlamentari, nel senso che in 55 secondi è stata votata senza neanche che ci fossero presenti i rappresentanti dell'opposizione, che non erano fisicamente riusciti ad arrivare nella sala. Domani c'è la plenaria del Parlamento, quindi probabilmente il voto. Il percorso non è finito perché la Presidente ha già reso noto che porrà il veto e quindi ci dovrà essere un ulteriore ritorno alla Camera che dovrà poi rivotare.
È possibile in qualche modo che questa crisi salti su un'altra dimensione, che entri in gioco anche la violenza sostanzialmente, l'uso della forza?
Quello che già stiamo vedendo è un po' oltre a quello che, insomma, la Georgia ha avuto diverse manifestazioni molto grosse. La violenza di questi giorni è un po' diversa, nel senso che c'è anche, vengono proprio braccate persone specificatamente anche fuori dalle manifestazioni, quindi c'è la caccia all'uomo, la caccia agli esponenti dell'opposizione, in partito Girci, il principale candidato, insomma è stato già tre volte attaccato, una volta si è salvato sparando in aria, giro armato con un'arma legale, insomma. Quindi insomma c'è una situazione di violenza che è un po' anomala nel paese, qualcuno l'ha paragonata alla Russia, qualcun altro l'ha proprio paragonata alla Cecenia, quindi insomma c'è già una situazione molto diversa dal solito, e anche le pratiche di repressione delle manifestazioni che si sono viste sono molto simili alle pratiche dell'OMON, della polizia mobile che viene appunto utilizzata durante le manifestazioni in Russia, e la presenza anche di irregolari vicini al Ministero degli Interni. Quindi insomma siamo già su un livello di violenza che è abbastanza diverso da quello che si è visto in passato.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
oggi è necessario dedicare un po' di spazio anche a uno degli sviluppi della guerra a Gaza, di cui parliamo quotidianamente. Nelle ultime ore, come era già successo in realtà negli ultimi due o tre giorni, da sabato ci sono stati intensi combattimenti a Jabalia tra Gaza City e il confine israeliano. Siamo nel nord della striscia. Ci sarebbero diversi morti, almeno 20, dicono le autorità sanitarie palestinesi. Gli scontri sarebbero stati soprattutto nel campo profughi della città già parzialmente distrutto mesi fa. Perché è necessario sottolineare questa notizia? Perché è rappresentativa della natura di questa guerra, in fondo più in generale anche del conflitto israelo-palestinese nel suo insieme. Racconta una guerra senza fine, un conflitto infinito. L'esercito israeliano era partito dal nord della striscia e ora è arrivato a Rafah, nel sud, all'estremo sud, proprio dicendo che questo gli avrebbe permesso di eliminare Hamas. L'esercito israeliano aveva detto di aver eliminato Hamas a Jabalia, per esempio, all'inizio di gennaio, quindi all'inizio dell'anno. Ma ora, quando le truppe israeliane sono a ridosso del confine egiziano, Hamas è tornata a Jabalia. Ovviamente non forte come prima, ma comunque presente. Ecco, secondo noi questa è la conferma che la soluzione debba essere un'altra, non quella militare, altrimenti il circolo vizioso, appunto, dicevamo, la guerra infinita continuerà ad autoalimentarsi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, nello specifico in Catalogna. Dopo le elezioni regionali di ieri, i partiti indipendentisti perderanno probabilmente il controllo del governo di Barcellona. Non succedeva da parecchio tempo. Cosa è successo? Ce lo racconta da Madrid il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
Si è chiuso un ciclo in Catalogna. Per la prima volta in oltre 10 anni gli indipendentisti hanno perso la maggioranza nel Parlamento regionale di Barcellona e il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez ha vinto chiaramente le elezioni. Una vittoria che segna la fine di un'epoca di aperto conflitto tra la Catalogna indipendentista, motore industriale della Spagna, e il governo centrale di Madrid. Gli indipendentisti hanno perso voti, ma soprattutto hanno perso la capacità di mobilitazione in ampistrati della società catalana, che durante anni hanno creduto nell'indipendenza ma che hanno visto fallire il tentativo di diventare una nazione indipendente. La vittoria socialista rafforza il premier Pedro Sánchez, un successo che si deve anche e soprattutto alla sua politica di mano tesa verso la Catalogna, che ha incluso investimenti, il trasferimento di competenze, ma soprattutto l'amnistia e l'indulto per gli indipendentisti che avevano promosso il referendum di autodeterminazione del 2017. E tra i graziati di Pedro Sánchez c'è anche il principale candidato indipendentista, Carles Puigdemont, il governatore regionale che dichiarò l'indipendenza e che da 8 anni vive in esilio in Belgio. Anche se l'amnistia ancora non ha avuto il sì definitivo del Parlamento spagnolo, ha permesso comunque il ritorno in scena di Puigdemont, che ha fatto campagna elettorale dal sud della Francia. La sua candidatura ha permesso agli indipendentisti di reggere, ma non è bastata per evitare la sconfitta. Indipendentismo che ha visto poi lo sbarco nel Parlamento di Barcellona di una nuova forza, Alianza Catalana, separatista e di estrema destra. Un partito che si ispira alle idee anti-islamiche e anti-immigrazione di Marine Le Pen. E se sommiamo i deputati di Alianza Catalana con quelli di Vox, cioè l'estrema destra nazionalista spagnola, il risultato è che l'estrema destra nel Parlamento catalano ha una presenza ancora più grande che nel Parlamento nazionale di Madrid. Ora le forze unioniste spagnole rappresentano più del 50% dei seggi nel Parlamento di Barcellona, anche se bisogna riconoscere che il Partito Socialista Catalano è sempre stato aperto alle rivendicazioni della società catalana e infatti da anni sostiene l'opzione di una Spagna confederale. Ma anche così per il candidato socialista Salvador Illa, ex ministro della Sanità ai tempi del Covid, sarà difficile formare una maggioranza. I suoi 42 voti non bastano e nemmeno i 6 voti della sinistra di Sumar sono sufficienti. Per avere una maggioranza dovrà convincere gli indipendentisti moderati e di sinistra di Esquerra Repubblicana, che però sono stati puniti duramente perdendo 13 deputati, nonostante siano stati la principale forza di governo in Catalogna negli ultimi 4 anni. Ma soprattutto sia Esquerra sia il partito di Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, sono essenziali per la maggioranza di Pedro Sánchez nel Parlamento spagnolo e inevitabilmente qualsiasi accordo in Catalogna avrà una ripercussione sul governo nazionale, equilibri che saranno difficili da gestire. Carles Puigdemont infatti ha già chiesto a Pedro Sánchez di fare un passo indietro e di lasciar governare gli indipendentisti anche se sono arrivati secondi, proprio come è successo nel Parlamento spagnolo di Madrid, dove i popolari hanno vinto le elezioni, ma a governare Sánchez con una coalizione che raggruppa il resto delle forze politiche del Parlamento di Madrid e che dipende dal voto imprescindibile degli indipendentisti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Came along the winter, and killed off all my language. The shadows got long on the walk, across the ice on the lake. The future of December, is memories of last summer. So I stoke it like...
La Cina e lo scontro economico e commerciale con l'Occidente. Pechino è accusata di mettere troppi prodotti sul mercato globale, finanziandoli per renderli così più convenienti. Xi ne ha parlato anche con alcuni leader europei la scorsa settimana, ricorderete, durante il suo raro viaggio nel vecchio continente. Aveva fatto tappa, per esempio, a Parigi. Cosa pensano e cosa dicono di questo i cinesi? Ce lo racconta Gabriele Battaglia.
L'Europa accusa la Cina di esportare il proprio eccesso di capacità industriale nel settore tecnologico, creando danni all'economia altrui. Veicoli elettrici, pannelli solari, batterie al litio e altro. È un problema che non è stato risolto e forse neppure troppo affrontato nel recente viaggio di Xi Jinping sul continente. Per la Cina, ufficialmente, il problema non si pone. L'export tecnologico cinese aiuta la svolta verde a livello globale e rientra del tutto nei criteri della concorrenza. Il dibattito però continua nella stessa Cina. Va premessa un'osservazione. Lo scorso dicembre un documento ufficiale emesso dalla Conferenza Centrale sul Lavoro Economico, che è l'assemblea annuale che si occupa della pianificazione economica cinese, riconosceva un problema di eccesso di produzione in alcuni settori. Da quando questo problema è diventato uno strumento di propaganda anticinese da parte degli Stati Uniti e a ruota anche dell'Europa, gli alti funzionari cinesi hanno cominciato invece a negarlo. A marzo Lin Yifu, preside di diverse facoltà all'Università di Pechino, ha per esempio sostenuto al Bao Forum, una sorta di Davos d'Oriente, che nonostante l'Organizzazione Mondiale del Commercio spinga per la liberalizzazione, i singoli paesi limitano questa liberalizzazione per ragioni politiche. Per esempio, sostiene Lin, quando l'organizzazione fu istituita per la prima volta, non promosse la liberalizzazione nel settore agricolo perché i partiti politici dei paesi sviluppati avevano bisogno di sovvenzionare i propri agricoltori per assicurarsi il sostegno elettorale. Il 29 aprile il ministro del commercio Wang Wentao aveva detto a Hildegard Müller, presidente dell'Associazione Tedesca dell'Industria Automobilistica, che a livello globale non esiste un eccesso di capacità in settori come quello dei veicoli elettrici, insomma ce ne vogliono di più, e che la Cina si oppone alle politiche protezionistiche dell'Unione Europea, che adotta un doppio standard, sventolando sia la bandiera della transizione verde che quella del protezionismo. Aveva poi affermato che anche i paesi europei hanno distribuito sussidi a settori come quello dei chip, dei veicoli elettrici e dell'agricoltura, che ritorna sempre. La settimana scorsa è stato il quotidiano del Popolo a uscire in occasione del viaggio europeo di Xi Jinping con un editoriale che sosteneva che la cosiddetta capacità in eccesso della Cina non è altro che il risultato della concorrenza di mercato e della divisione internazionale del lavoro. Insomma, è semplice concorrenza all'interno delle regole di mercato. E fa niente, la Cina del resto è la fabbrica del mondo, una potenza industriale notevole, non è colpa sua. Il quotidiano economico, un altro giornale cinese, poi uscì uscito sostenendo che le accuse di eccesso di capacità rientrano nella retorica della minaccia cinese o teoria dello shock cinese, insomma l'ultima variante dell'eterna propaganda sul pericolo giallo, che questa volta giustifica politiche protezionistiche da parte dell'Occidente. La soluzione del problema? Bisogna tornare a Lin Yifu, citato all'inizio. Secondo lui bisogna sostituire il commercio sud-nord con quello sud-sud, dato che ormai i paesi del G7 rappresentano solo il 30% del PIL globale, mentre il resto dei paesi ne rappresenta il 70%. Se uniti, i paesi in via di sviluppo superano i volumi commerciali i paesi sviluppati. È lì forse che la Cina sta andando, anche col grande attivismo diplomatico, verso il sud globale.
E chiudiamo questa puntata di Esteri con le serie TV con Alice Cucchetti di Film TV. Esteri torna ancora domani con Sciauchi Senussi ed Emanuele Valenti. Un saluto e un buon ascolto.
Ci sono due rivoluzioni che si incontrano nella miniserie The Big Cigar, che comincerà su Apple TV Plus il prossimo 17 maggio. La prima, e certamente la più importante, è quella del Black Panther Party e di Huey P. Newton, che lo fondò nel 1966 a Oakland, in California, insieme al compagno di studi Bobby Seale. Un movimento politico fondamentale nella storia non solo statunitense delle lotte per i diritti civili, che alla pratica della non violenza predicata dal reverendo Martin Luther King contrappone quella dell'autodifesa, rivendicando il diritto a portare armi per proteggersi dalle violenze istituzionalizzate della polizia che opprimevano e opprimono le comunità nere. Contraddizioni, ripete spesso nella serie Huey P. Newton, interpretato da Andre Holland, soprattutto quando rievoca l'improvvisa campagna dei repubblicani, solitamente sempre schierati a difesa del secondo emendamento, per imporre un maggior controllo delle armi, purché non fossero utilizzati dalle Black Panther. Accanto alle attività di pattugliamento armato, per controllare i controllori, cioè i poliziotti, e provare a dissuaderli dagli abusi, il Black Panther Party, di ispirazione marxista-leninista e maoista, organizzava e metteva a disposizione delle comunità nere programmi di educazione e di sanità gratuite, sovrapponendo la battaglia antirazzista alla lotta di classe, oltre a lavorare anche culturalmente per coltivare l'orgoglio black. La serie The Big Cigar rievoca tutto ciò, ma non è un documentario né una ricostruzione storica troppo austera, perché l'altra rivoluzione che racconta è quella di un ambiente molto meno serio, cioè Hollywood. Il coprotagonista è Bert Schneider, impersonato dall'attore Alessandro Nivola, visto recentemente nei film Lo strangolatore di Boston e Rumore bianco, cioè un produttore cinematografico cruciale per la nascita di quella che verrà chiamata New Hollywood. Fu lui a insistere per finanziare e distribuire un certo folle film sui motociclisti, ovvero Easy Rider, destinato a diventare uno dei maggiori cult movie di tutti i tempi e a fissare per sempre sul grande schermo la controcultura di fine anni 60. Easy Rider non è l'unico capolavoro prodotto da Schneider, gli fanno compagnia anche i 5 pezzi facili di Bob Rafelson, l'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, il documentario sulla guerra in Vietnam Hearts and Minds e I giorni del cielo di Terrence Malick. L'incontro tra Huey P. Newton e Bert Schneider, mostra la miniserie, è anche quello tra le lotte politiche di fine anni 60 e inizio 70 e i vari movimenti controculturali, ma è anche e soprattutto l'occasione di mettere in scena una storia vera, anche se inevitabilmente e dichiaratamente un po' romanzata, che ha contorni surreali. Newton, che era già stato in carcere per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente, recuperate il bellissimo mediometraggio documentario Black Panther di Agnès Varda per Uno sguardo in presa diretta sulle proteste per la sua liberazione, all'inizio degli anni 70 si ritrova nuovamente accusato di un delitto e cerca una via di fuga dal paese, consapevole che difficilmente uscirebbe vivo da una caccia all'uomo ai suoi danni messa in piedi dall'FBI di J. Edgar Hoover, intenzionato a distruggere il Black Panther Party con ogni mezzo necessario. A tal proposito, ecco un altro consiglio cinematografico: il film candidato all'Oscar Judas and the Black Messiah, sulla persecuzione di un altro famoso membro delle Black Panther, Fred Hampton. In fuga, Huey P. Newton si rivolge a Bert Schneider e i due mettono in piedi un piano spericolato. Newton raggiungerà l'accogliente Cuba di Fidel Castro, nascosto in mezzo a una produzione cinematografica coordinata proprio da Schneider. Se la trama vi ricorda quella di Argo, il film di Ben Affleck che raccontava la fuga degli ostaggi americani da Teheran attraverso l'ausilio di un film fasullo, e forse anche perché Joshua Bierman, il giornalista che aveva raccontato quella storia, è anche l'autore del reportage a cui si ispira The Big Cigar. A produrre la miniserie e a dirigere i primi due episodi, invece, c'è l'attore Don Cheadle, passato qui alla regia, per portare sullo schermo un periodo troppo poco rappresentato e una storia, anche hollywoodiana, ancora sconosciuta. Thank you.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.